Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Storia del turismo ciclabile. Innanzitutto, buongiorno a tutti, ma perché nel Caffè 2.0 andiamo a parlare di storia delle piste ciclabili? Ma perché comunque c'è un grosso impatto sull'aspetto tecnologico e poi perché ho visto che questi argomenti tratti di storia recente nostra piacciono molto e aiutano anche a me per approfondire certe cose che davo per scontato. Per esempio, il turismo ciclabile, quando è nato? Io mi ricordo quando negli anni 60, quando nacqui, la bicicletta esisteva, però tutti volevano la moto e la macchina potente. Quando è cominciato a cambiare qualcosa? È cominciato a cambiare qualcosa, almeno certificato, nel 1991. Si tratta di una legge, la 208, che ha cominciato a regolare la realizzazione di itinerari ciclabili e anche pedonali nelle aree urbane. Cioè, sostanzialmente, si è cominciato negli anni 90, nei primi anni 90, con questa legge innovativa a vedere la mobilità come un qualcosa che poteva andare più lento. Io ho ancora nella memoria, quelli di Milano se lo ricorderanno, Corso Vittorio Emanuele da San Babila a Piazza Duomo, via assolutamente centrale, aperta al pubblico e al pubblico delle auto, intendo dire, aperta alle auto. Mi ricordo a Natale che c'era questa coda incredibile di macchine, tutte ferme che non riuscivano a muoversi perché erano tutti lì, poi si scendeva a fare l'acquisto e via di seguito, e c'era pochissima gente che aveva voglia di andarci perché alla fine era veramente caotico, quindi si andava per fare lo struscio, per farsi vedere che uno era lì con la macchina insieme agli altri, ma non si poteva fare niente. E quindi è nata questa attenzione alla bicicletta, ai pedoni e alla bicicletta, e chiaramente la prima attenzione fu il traffico cittadino. Da allora sappiamo come la bicicletta oggi viene vista anche come uno strumento per muoversi molto più, in percorsi molto più lontani. E vedo una legge del 92 sulla determinazione di altri interventi, altri spazi, 93 contributi statali, 98 finanziamento della mobilità ciclistica e nel 99 definizione caratteristiche delle piste ciclabili. Insomma, un qualcosa che con la legge ha avuto un riconoscimento anche abbastanza rapido e quindi pian pianino ha cominciato a mettere le basi, però cercando sempre su internet, dal 99 si salta al 2006. Perché? Perché andando a vedere il sito piste-ciclabili.com vedo la cronistoria di questo sito, quindi a novembre 2006 nasce l'idea di realizzare un sito sulle piste ciclabili italiane. E quindi iniziano poi a scrivere alcune cose, fanno i primi appunti su carta di JavaScript di come fare le varie interazioni e cominciano a progettare e creare il database. Dopodiché cominciano a fare il sito, vari tentativi di hackeraggio, messo online, versione mobile e nel 2007 vengono superati gli 800 visitatori unici. 800! Pensate, sempre nel 2007 viene creato il canale video, canale su YouTube Piste Ciclabili. Vi metto il link a questa storia di pisteciclabili.com perché è molto molto bella, descrive il modo in cui è cresciuto. Dal 2006 a dicembre 2008 sono arrivati a 1000 itinerari segnalati per oltre 13.000 km di percorso. E poi dopo due anni sono già 30.000 km, 6.000 iscritti al forum. Per farla breve arrivare a oggi, vediamo che oggi ci sono oltre, anzi siamo al 2018, superati 100.000 iscritti. Questo per dire cosa? Che sostanzialmente ai primi tempi, in assenza di internet, si procedeva, ma poi con lo sviluppo di internet e l'aver portato la propria passione su internet, ha creato un mercato. All'epoca ancora non c'era nulla su internet, 2007-2008 eravamo ancora in pochi a fare cose, non pochissimi, però cose che erano fuori dalla tecnologia venivano poco avvicinate a questo mondo. E la bicicletta ha avuto una impennata grazie a internet, perché questa passione che raccoglieva persone lontane tra di loro, spesso era difficile incontrarsi, ma messe insieme a questo progetto, a questi progetti, hanno creato le comunità, hanno condiviso le cose che a loro servivano e hanno avuto uno sviluppo pazzesco, tanto che oggi si va, gli interventi normativi, o comunque chiamiamoli piuttosto degli accordi, sono per determinare addirittura dei percorsi di 40, 100, centinaia e migliaia di chilometri di ciclabile, addirittura per partire dalla Lombardia e arrivare fino in Austria, per dire, magari non sono migliaia, però percorsi lunghissimi che attraversano tantissime regioni, dove potete immaginare ogni singolo comune come possa partecipare a quest'idea, creando difficoltà, e invece no, perché viene vista una cosa che piace a tanti, coinvolge tanti e che porta lustro e porta un bel turismo, un turismo lento, calmo, rispettoso, tanto che il ciclismo non solo ha raccolto una marea di strumenti tecnologici per monitorare dove si va, come si va, che cosa fare, che cosa si trova, con chi andarci, via di seguito, ma ha anche unito tutta quella attenzione e cultura all'ambiente, tanto che molti siti proprio propongono la bicicletta come strumento per la tutela ambientale, per vivere la natura, per muoversi rispettando i tempi della natura e senza inquinare. Devo dire che, anche se non viene detto qua nei vari siti italiani, la grossa esperienza della Svizzera, che per Milano è dietro l'angolo, fa sì che i percorsi ciclabili che ci sono in Svizzera fanno gola a chiunque. Ci sono anche dei paesi del nord, non tanto solo l'Olanda, quanto la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, dove tipicamente l'utilizzo della bicicletta è sempre stato forte e intenso, ma in Svizzera chiaramente c'è una centralità rispetto all'Europa, per cui raccolgono veramente tanto entusiasmo, nonostante si tratti di un ciclismo spesso di montagna, quindi potrebbe essere considerato anche faticoso. Però proprio per evitare questi problemi sono stati catalogati i percorsi e messi tutti su internet. Uno dei vari formati, quello del KML, se non ricordo male, che è uno di quegli strumenti, uno di quei formati di registrazione di percorsi che permette di indicare appunto il percorso, il tempo di percorrenza, anche l'altezza sul livello del mare, molto molto efficaci e che hanno portato a condividere sempre più, a riunire sempre di più le persone attorno alla condivisione di questi dati. Uno step ulteriore che ha portato la tecnologia nel mondo reale è stato proprio questo formato KML all'interno dei siti dei bed and breakfast, forse anche gli alberghi, ma soprattutto i B&B, perché ormai, soprattutto nei paesi di collina o di montagna, non esiste più la possibilità di avere un B&B senza dare delle indicazioni naturalistiche e culturali su quello che avviene attorno. Ecco che addirittura si è sviluppato quel movimento chiamato albergo diffuso, che a volte viene riconosciuto proprio tramite alcuni comuni, che organizzano sostanzialmente dei servizi comuni a tutti coloro che vanno nei vari appartamenti, che affittano o in toto o solo singole stanze per 1, 2, 7 giorni per fare la vacanza. E quindi hanno bisogno di vari servizi, della colazione, piuttosto delle pulizie, via di seguito. Queste piccole realtà, che da sole non potrebbero avere tutte queste spese, si mettono insieme e realizzano dei servizi diffusi, quindi diventa proprio un paese intero, un intero albergo, dove le stanze però sono divise tra varie case. E questo fenomeno dell'albergo diffuso figurati se in Italia non attaccava, attaccato fortissimamente, ha bisogno sempre di persone illuminate e che illuminano, che vengono riconosciute dagli altri per avere queste belle proposte. Quindi quei settori, la tecnologia all'interno delle biciclette, che è stata in grado di contagiare persino appunto il mondo dello sport, il mondo della natura, dell'ambiente e del turismo e quindi anche degli alberghi. Quando a volte si dice che c'è resistenza dietro la tecnologia, tutto sommato poi non si pensa mai a tutte quelle occasioni in cui la tecnologia è considerata invece quello strumento che funziona, che serve proprio per far lavorare oggi. Quindi pensiamo a queste iniziative, tutto sommato mi è piaciuto moltissimo, chiaramente analizzando le statistiche del Caffè 2.0, vedere questi aspetti di storia contemporanea sono piaciuti. Abbiamo iniziato col caffè espresso, la storia del caffè espresso che non conoscevo neanch'io, col buon barista Gaggia, che oggi sappiamo che non sappiamo che era un barista, in realtà era un barista di Milano che aveva, ha trovato delle soluzioni che aveva poi brevettato. In questo caso non c'è un brevetto, ma al contrario c'è una condivisione diffusa di dati, di risorse e di passione in qualcosa che non era di massa, la bicicletta, perché il caffè è sempre stato un qualcosa di massa, ma molto più di massa da quando c'è la macchina caffè espresso. Ecco la tecnologia che ha sviluppato sicuramente un mercato molto maggiore. La bicicletta era ancora piccola e grazie a internet è riuscita a crescere molto più rapidamente. Sono esperienze positive che possiamo considerare tutti quanti nelle nostre iniziative. Anche perché tutti dicono bisogna fare le iniziative basate sui dati e sui numeri, se no vanno abbandonate, ma moltissimi dicono io ci ho creduto, l'ho fatto e ho creato un nuovo mercato dove prima non c'era. Quindi speriamo di poter riprendere le bici presto e poter ricominciare ad andare in giro, magari col caldo l'anno prossimo. Caffè 2.0 per l'angolo della storia contemporanea, con i legami tra tecnologia e realtà commerciali. A tutti, alla prossima!